¿no? Spero che possa rodere. Ma no?
Adesso ho un ritardo di 5 minuti. Vedi che non ci sono neanche io.
Aspetta, aspetta, allora. Vediamo.
Ecco.
Allora, va bene.
Sto arrivando.
Va bene, va bene, va bene.
Ben ritrovati. Riprendiamo il cammino che abbiamo interrotto 15 giorni fa. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica, perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Questo abbiamo sentito l'ultima volta. La crisi, la prima crisi all'interno della comunità. E nasce per l'incomprensione, nasce per la mancanza di assistenza alle vedove degli ellenisti, ebrei di lingua greca e di cultura greca. E abbiamo visto che il problema è stato risolto con la scelta di 7 uomini, con la scelta dei diaconi. E con oggi inizia nuovamente il conflitto con le autorità religiose. Dal capitolo 4 e 5 che abbiamo sentito le discussioni con i capi, c'è un'escalation, si arriva fino al parossismo, fino al culmine, si arriva alla prima uccisione, al martirio di Stefano. Fino a questo momento la folla difendeva i primi testimoni, li difendeva dalle autorità. Adesso sono lo stesso popolo che va contro. Succede quello che è successo a Gesù. Dal famoso Osanna al figlio di Davide, subito dopo, a crucifiggilo. Ciò che succede a Stefano e ciò che è successo a Gesù. Si ripetono le stesse cose. Questo è il primo testo che sentiamo oggi. Capitolo 6, versetto 8, fino al versetto 15. Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Allora alcuni della sinagoga, tette dei Liberti, dei Cirenei, degli Alessandrini e di quelle della Cilicia e dell'Asia, si alzarono a discutere con Stefano. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. Allora istigarono alcuni perché dicessero: «Lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio». E così sollevarono il popolo, gli anziani e gli scribi, li piombarono addosso, lo catturarono, lo condussero davanti al Sinedrio. Presentarono quindi falsi testimoni che dissero: «Costui non fa che parlare contro questo luogo santo, cioè contro il Tempio, e contro la legge. Lo abbiamo infatti udito dichiarare che Gesù, questo Nazareno, distruggerà questo luogo e sovvertirà le usanze che Mosè ci ha tramandato». E tutti quelli che sedevano nel Sinedrio, fissando gli occhi su di lui, videro il suo volto come quello di un angelo. Chi conosce il Vangelo non può non accorgersi che sono le stesse cose, le stesse espressioni che sono usate per Gesù. Gesù viene arrestato con violenza, viene accusato di bestemmia, tradotto davanti al Sinedrio, messo a confronto con i falsi testimoni, accusato di voler distruggere il Tempio. Sono le stesse cose. Al discepolo succedono le stesse cose che successe a Gesù. Viene presentato Stefano come il modello ideale, il credente ideale, che assomiglia a Gesù, è l'icona di Gesù. Chi prende le sue parole e vive come lui, gli succede la stessa cosa. Il testo inizia dicendo: Stefano, intanto, pieno di grazia e di potenza, faceva grandi prodigi e segni tra il popolo. Al capitolo 6, l'ultima volta, abbiamo sentito Stefano presentato come uomo pieno di fede e di Spirito Santo. Adesso Luca sceglie questi attributi, li sceglie intenzionalmente, e dice Stefano pieno di grazia e di potenza. Questo binomio, grazia e potenza, è spesso assieme, lo troviamo tantissime volte. Così il binomio segni e prodigi. Prima li faceva Gesù, adesso continuano con i suoi testimoni, con coloro che lo seguono. Uomo di fede, pieno di Spirito Santo e grazia, fa capire che agiva nella pienezza, in una pienezza interiore, Che cosa animava Stefano? La parola grazia è tipica del Vangelo di Luca, la sentiamo tante volte, Maria piena di grazia. Rallegrati Maria, rallegrati vuol dire la stessa cosa, vuol dire grazia. Gesù è pieno di spirito, pieno di grazia. Nel Tempio parlava, le sue parole erano parole di grazia. La parola di grazia, cari, vuol dire gioia, bellezza, bontà, allegria, amore, gratuità, dono. Sono le parole che qualificano le caratteristiche di una vita bella. Se la vita non ha queste caratteristiche, è una vita brutta. Stefano ha le stesse qualità di Dio. Dio è bellezza, bontà, misericordia, dono, gratuità e soprattutto gioia, la gioia che nasce da un amore corrisposto. Questa grazia, queste caratteristiche di Dio, le troviamo concretizzate in quest'uomo. Un uomo animato dallo Spirito ha le stesse caratteristiche di Dio. Se la vita non è così, è brutta. Qui è descritto il ritratto interiore di Stefano, pieno di grazia, la grazia di Dio, e il suo potere, che è il potere di dare la vita. Il potere, grazia e potere. Il potere è la potenza dello Spirito, è il potere di dare la vita, è il potere del risorto. E dice, faceva grandi prodigi e segni nel popolo. Anche questo è un binomio che c'è tante volte. Prodigi e segni. Il prodigio è qualcosa che nessuno è capace a fare. I miracoli, anche la medicina fa miracoli. Qui i miracoli, come nel Vangelo, sono relegati a segni. Il vero prodigio, l'abbiamo già detto, è passare dalla morte alla vita, è vivere la fratellanza. Non tutti, è una cosa impossibile. Oggi in Europa è impossibile la fratellanza, ma questo è il vero prodigio. I miracoli sono semplici segni. La suocera di Pietro che guarisce dalla febbre è un miracolo, ma il segno prodigioso è che si è messa a servire. Servire è prodigioso e servire è l'opera che fa Dio. Dio è servo. Insomma, il vero prodigio che ha fatto Stefano è quello di, con le sue parole e la testimonianza, è di convertire dall'egoismo all'amore, dall'individualismo alla fratellanza. L'altra volta dicevamo, i diaconi hanno le stesse caratteristiche dei presbiteri, degli apostoli, sono veri e propri ministeri, non è soltanto il servizio alle vedove, alle mense. C'è il famoso trinomio, preghiera, annuncio della parola e carità. Versetto 9. Allora alcuni della sinagoga, detta dei liberti, dei cirenei, alessandrini, eccetera, eccetera, si alzarono a discutere, ma non riuscivano a resistere alla sapienza e allo spirito con cui egli parlava. I liberti erano schiavi liberati, o liberati da parenti ricchi, comunque erano schiavi liberi, ed erano greci, ebrei ma greci, la stessa cultura, assomiglianti a Stefano, e sono proprio questi a non accettarlo. Perché? E questo è il mistero del Vangelo. Gesù non è stato accettato dai suoi, nessun profeta è ben accetto in patria sua. Come Gesù rifiutato, Stefano ha rifiutato. Vedete, è raccontato proprio in parallelo a Gesù. È Gesù che diventa Stefano che diventa icona di Gesù, specchio di Gesù. Si alzarono a discutere con Stefano, ma non riuscirono a resistere. Loro discutono. Stefano invece parla con sapienza dello Spirito. Qui si realizza certamente quello che Gesù aveva promesso, no? Io vi darò lingua e sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno tenere testa né controbattere. Che differenza c'è tra parlare con sapienza e discutere? Lo diciamo prima, la sapienza dello Spirito è amore, pace, dice San Paolo, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, libertà. vedere le cose con la realtà di Dio, con simpatia. Mentre discutere vuol dire litigare. Quando si discute si vuole sempre vincere, quindi si litiga, si vuole essere sopra gli altri. L'unica verità è che siamo fratelli. Se dimentichiamo questa verità, distruggiamo la verità, distruggiamo la vita. Secondo Luca, anche nell'ultima cena i discepoli discutevano. Pensate a questa cosa. L'ultima cena, Gesù istituisce l'Eucaristia. Cosa hanno capito questi dell'Eucaristia? Cosa hanno capito della Messa? Discutevano lì. E dicevo, discutere vuol dire vincere, essere sopra. Ma non riuscivano a resistere alla sapienza dello Spirito. Anche questa è una frase che sentiamo tante volte, la tipica frase negli Atti per far capire come la testimonianza continua ed è Dio che opera, che porta avanti la sua storia. Allora istigarono alcuni perché dicessero: lo abbiamo udito pronunciare parole blasfeme contro Mosè e contro Dio. E così sollevarono il popolo, gli anziani, gli scribi, li piombarono addosso, lo catturarono, lo condussero davanti.